Amen. Alziamoci in piedi, preghiamo per la parola del Signore. Alleluia. Signore, noi ti ringraziamo ancora perché tu hai preparato la tua parola ancora in questa sera per il nostro cuore. Fa che possiamo riceverla, Signore, e permetterle di operare con potenza, con tutta la potenza che possiede, per mezzo della fede, aprendo il nostro cuore a te. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Leggiamo qualcosa nel Salmo 51. Leggiamo 12 versetti, i primi 12 versetti. Abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà. Nella tua grande misericordia cancella i miei misfatti. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami del mio peccato. Perché riconosco le mie colpe. Il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato contro te solo. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità. Madre mi ha concepito nel peccato, ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. Purificami con issopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi di nuovo udire canti di gioia e di letizia ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate. Distogli lo sguardo dai miei peccati e cancella tutte le mie colpe. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso che mi sostenga. Amen. 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 Solo Maria dice amen. Due volte Maria l'ha detto amen. E gli altri, siete d'accordo con quello che abbiamo letto? Che abbiamo bisogno di avere ravvivata costantemente la gioia della salvezza. Amen. Abbiamo cantato un cantico così intenso, così pieno di potenza liberatoria, che se veramente, così come la parola certamente, a volte anche dei canti sono così forti, che se davvero li realizzassimo mentre li cantiamo, davvero le potenze del male, ogni cosa che ci turba sarebbe scrollata in un istante, come dice questo cantico, in un istante mutò la mia mente, il cuore, la pace trovò, in un istante, in un istante. Questa ora son salvo per fede, vita eterna e gioia superna prepara il Signore per me. Poi c'è questo, io credo che chi ha scritto questo cantico era consapevole delle difficoltà di coloro che veramente non confidano in Dio, perché alterna delle strofe molto forti, molto gioiose, molto intense. Vita eterna e gioia superna, un nuovo cuore, non sono più schiavo, mi liberò il mio re, in un istante mutò la mia mente, il cuore e la pace trovò, e ancora la speranza del corpo nuovo, dell'eternità, la gioia provata nelle stanze divine del cielo, la ricchezza eterna, la gloria superna ancora nel giorno che guarderemo al Signore. E poi questo coro, come dire, che posso fare per te? Solo Gesù può dare pace al tuo cuore, solo Gesù, solo il Signore. Perché? Oh, a volte delle piaghe sono incurabili e ricusano di guarire, come dice il profeta. Perché? A volte anche i credenti hanno difficoltà a scrollarsi di dosso veramente quella polvere o quel residuo di debolezza che viene dalla vecchia vita. Gesù si chinò per togliere la polvere dai piedi dei discepoli, perché sapeva che lì c'era una difficoltà, la difficoltà di abbassarsi all'estremo. Egli si abbassò all'estremo. I piedi sono il punto più basso della nostra, del nostro corpo, della nostra vita, ed è simbolico che nel punto più basso Gesù arriva. Alleluia. Davide, quando scrisse questo salmo, aveva peccato contro il Signore, aveva peccato di adulterio, aveva veramente fatto un'azione ignobile ed era già salvato. Infatti dice lui: rendimi la gioia della tua salvezza, rendimi quella gioia. Lui scopre in questo salmo delle verità profonde, profonde, profonde. Lui scopre che, ad esempio, che delle attitudini, se non sono veramente sradicate in profondità, ristagnano, risiedono, albergano nel cuore per poi manifestarsi di nuovo. Lui conosce queste verità, infatti lui dice: ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo, insegnami dunque la sapienza del segreto del mio cuore, dove veramente io non sono capace di arrivare, dove davvero io non posso arrivare. E lui sa che c'è qualcosa che ancora deve chiedere al Signore, al suo Dio, perché lui si rende conto, nonostante la sua grandezza di re, già benedetto dal Signore, da Dio, grandemente come noi sappiamo, lui si ritrova ancora una volta a combattere con vecchie debolezze che sono lì per distruggerlo. Allora, nella sua visione di questo Dio vivente, lui si appella con questo salmo meraviglioso, un salmo di pentimento, di umiliazione, e lui chiede al Signore di essere lavato da tutte le iniquità, purificato dal suo peccato, perché riconosce le sue colpe. Io riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a te. Amen. E lui poi si appella a quell'opera che solo Dio può fare, perché ancora una volta il fallimento nella sua forza dimostra la debolezza dell'animo umano, della vita umana. Amen. Perché lui proprio nel momento in cui si sentiva forte scopre di essere debole. Era, vi ricordate che era lì mentre il suo esercito combatteva? Lui poteva rilassarsi, aveva un esercito potente, guidato da generali molto molto capaci. Joab era il suo generale, uno dei suoi generali più potenti, il capo del suo esercito, e lui poteva dormire sonni tranquilli, solo che invece lui cadde nell'ozio e in quei momenti fu tentato e cadde in quel terribile adulterio che poi lo portò a uccidere il marito di Bathsheba, Uria, l'ittita. E Davide poi, dopo dell'esortazione del profeta Nathan, lui comprende veramente che c'è tanto di nascosto nel suo cuore che ancora deve essere purificato. Lui che credeva di essere sano, credeva di essere forte, di essere nella pienezza dello spirito, nella vittoria, scopre di avere bisogno di un lavacro particolare, di essere purificato in profondità, perché l'opera non era completa. Abbiamo cominciato uno studio sulla guarigione divina. Io ho detto qualcosa che ripeterò finché non entra nel cuore, perché questa è la verità che il Signore mi ha comandato di insegnare, di trasmettere con questo studio. Noi non saremo insieme, non siamo insieme per conoscere tutto sulla guarigione, perché non ci serve a niente, ma saremo insieme, siamo insieme per sperimentare tutta la guarigione. È diverso. Ed è diverso rendersi conto che non ci serve conoscenza, ma ci serve un'esperienza della piena guarigione di Dio. Perché quello che accade alla nostra vita, in misura minore o maggiore a tutti noi, è che ancora il Signore deve andare in profondità per guarire delle ferite. Oh, veramente, in questi giorni leggevo alcuni libri di studio e una considerazione mi colpiva, perché è vero, come diceva questo scrittore, che l'uomo vive con una tristezza innata da cui non riesce a liberarsi profondamente. È quella tristezza che a tratti torna dal comprendere che ancora il peccato è lì, è in profondità, c'è qualcosa che ancora deve essere fatto dal Signore. Perché se non fosse così, fratelli, sorelle, i cristiani, noi, io, tu, vivremmo costantemente nella gioia della salvezza. Costantemente potremmo dire: il Signore, il mio pastore, nulla mi manca. Invece gli alti e bassi sono dovuti al fatto che nella nostra mente i pensieri ancora si scusano e si accusano a vicenda, perché certamente il tempo trascorso senza il Signore ha lasciato un segno, ha lasciato un segno. Martedì parlavamo del problema della trasgressione della legge, del peccato, dell'errore, dell'imprudenza, dell'ignoranza, di tutto ciò che è chiamato peccato, errore. E abbiamo visto come il Signore viene nella nostra vita e certamente ci perdona tutte le iniquità, e Lui allora ci libera dalla colpa, ci libera dal dover scontare una pena. Però il problema, che è l'inganno è che noi abbiamo sotto gli occhi gli effetti dei nostri peccati, perché gli effetti del peccato non sono coperti dal sangue di Gesù. Lo ripeto, non sto dicendo qualcosa, il peccato è coperto dal sangue di Gesù, la pena è espiata, perché Gesù ha portato sulla croce i nostri peccati, e la croce è il prezzo pagato per i nostri peccati. Il sangue è l'espiazione, la croce è il prezzo. Amen. Allora tu non hai da combattere più contro il tuo peccato, perché è perdonato. Non devi più avere un peso per il peccato della tua vecchia vita, perché è stato lavato dal sangue di Gesù, coperto. Quando anche i vostri peccati fossero rossi come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Alleluia. Perché Egli ha preso i nostri peccati e li ha gettati in fondo al mare. Sono coperti, non soltanto nascosti dal sangue, ma lavati da acqua abbondante. Alleluia. L'acqua pura. Abbiamo visto domenica, abbiamo fatto l'esempio di quella bottiglia limpida, acqua limpida. È bellissimo vedere come dovrebbe essere il cuore del credente. E allora vi siete mai chiesti, se c'è qualcuno che sta chiedendo, ma perché allora, se io so che i miei peccati sono perdonati e sono lavati, amen, e se non devo più pagare un prezzo, perché allora ancora c'è sofferenza o tristezza o a volte dubbio, confusione? Cos'è che genera questo? Non è il peccato, è l'effetto del peccato. Faccio un esempio semplice, facevo anche martedì, tanto basta un esempio anche semplice per capire, perché poi lo Spirito a rivelare cose più profonde. Se tu ti fai del male, ti tagli, ti ferisci, patisci del dolore, poi c'è una guarigione, però poi resta una ferita sul corpo, un segno, allora tu potresti non senti più dolore perché è guarito, è passato, però se tu guardi quella ferita è come se il dolore ritorna, è vero? Allora è qui l'inganno del nemico. Tu non devi più guardare alla ferita, perché se tu guardi alla ferita, agli effetti, tu fai riemergere tutto il dolore, tutta la sofferenza, tutto il problema del peccato. È qui che il Signore vuole arrivare in profondità. Davide certamente guardò, a del lato lo avevano fatto soffrire, è sempre lì che si cade, non quando tu ti accorgi di essere mancante, perché quello è un sentimento buono. Davide era ai piedi del Signore, che era umiliato per il suo peccato, ma qui c'è già la gioia, perché nel momento in cui, voi sapete, noi arriviamo a questo stadio come Davide, a confessare così il nostro peccato, siamo a un passo dalla liberazione, dall'essere ristabiliti. Infatti Davide subito dopo riebbe, perché c'era già, lui in quel momento toccava il fondo, ma già Dio aveva operato. Quindi lui che poteva pensare che il problema era in quel momento, in effetti era prima, quando guardando a cose o agli effetti, a situazioni, a elementi, a simboli o delle sue debolezze, lui veniva rivisitato dalla potenza del male per essere spinto a cadere nei vecchi problemi. Possono essere cose dell'anima, molto spesso i cristiani sono combattuti specialmente nella sfera dell'anima, della mente, pensieri, tristezze, azioni, a volte più pensieri che si materializzano, che diventano castelli, fortezze, costruzioni materiali, di muri resistenti, sono solo pensieri che diventano più efficaci delle azioni per far cadere il cristiano e fanno perdere la gioia della salvezza, fanno vacillare nello spirito, fanno tremare il cuore. Ma Paolo diceva, per questo diceva, che le nostre armi devono essere ben affilate e non devono essere armi carnali, perché devono essere capaci di demolire le fortezze e i ragionamenti, perché tutto ciò che è stato un ragionamento sbagliato può emergere all'improvviso. E questa è la guarigione che il Signore vuole anche completare nella nostra vita. Ecco perché io ho voluto scrivere, anche se dopo tanto tempo dovevamo farlo, ma c'era anche un combattimento, perché può essere frainteso quel versetto lì. Ma ho compreso che il Signore lo rivolge alla Chiesa, prima ancora che ai visitatori. Io sono l'Eterno, colui che ti guarisce da ogni male, da ogni male. Perché i cristiani sono chiamati a stare nel canto di gioia. Davide diceva: fammi udire di nuovo canti di gioia e di letizia, ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate. Distogli lo sguardo dai miei peccati e cancella tutte le mie colpe. Vedete, lo sguardo sui peccati del passato paralizzava Davide. Lavami, crea in me un cuore puro, rinnova dentro me uno spirito ben saldo, non respingermi dalla tua presenza, non togliermi il tuo santo spirito. Rendimi legge della tua salvezza e uno spirito volenteroso che mi sostenga. Io so che certamente il cristiano può cadere, e l'atteggiamento perfettamente utile è esattamente questo che dimostra Davide: umiltà, umiliazione e umiliazione, umiliazione fino a sentire quella conferma che c'è perdono, che c'è la restituzione della gioia. Però molte volte anche i credenti vengono o si lasciano davvero accusare o sono appesantiti dal peccato che ritorna. Io vorrei, non so se riesco a trasmettervi questo aspetto di questa verità centrale. Davide peccò realmente, materialmente, con un'azione concreta che io sono sicuro in qualche modo emergeva dal suo passato, ma molte volte i credenti sono legati e schiavi di tutto ciò che è il loro passato, ed è come se fosse un rivivere ancora, nonostante Gesù abbia condotto un'opera di redenzione, di salvezza e di perdono. Perché quando tu vezza o dalla malinconia o dal dubbio, tu stai tornando al tuo vomito. Tu stai tornando al tuo vomito. Che tu te ne renda conto, no? La perdita della gioia è un tornare al peccato della vecchia vita. Molte volte queste cose non sono accompagnate da azioni diciamo concrete o materiali, ma io vi sto dicendo che anche un processo mentale produce peccato, perché toglie la gioia, toglie lo spirito. E allora è questo l'insegnamento che noi vogliamo ricevere nella nostra vita. Ogni volta che tu perdi la gioia, quella freschezza, sappi che c'è il nemico dietro quei sentimenti che sta cercando di farti cadere, di ingannarti. Allora, prima veramente, anche in preghiera, sentivamo la conferma di quella che deve essere la capacità del credente di armarsi, di armi spirituali, di quella gioia profonda, perché se è vero che se tu, la Bibbia dice, uno spirito abbattuto, chi lo solleverà? Quando davvero si arriva a questi stadi pericolosi, davvero non si può fare altro che mettersi a terra lì, gridare, e tutto questo è un tempo, un periodo che il nemico usa per bloccare la tua vita di servizio. Abbiamo detto prima, bello, molti di voi hanno dichiarato, è la cosa più importante, il primo scopo è essere qui per cosa? Per servire il Signore, per lodarlo, per adorarlo, perché è importante presentarsi davanti al Signore con forza, pronti, altrimenti come potrai tu servire? Davide dopo dice, infatti, rendimi la gioia, uno spirito che mi sostenga, e insegnerò le tue vie ai colpevoli e i peccatori si convertiranno a te. Come puoi testimoniare, come possiamo testimoniare, se poi la nostra gioia rischia di diventare una finzione, oppure un sentimento di facciata? Noi dobbiamo esaminare la nostra vita per vedere se c'è veramente quella serenità, dei tempi migliori, dei momenti migliori. Altrimenti abbiamo bisogno di veramente umiliarci davanti a Dio e dire: Signore, perché sto perdendo la gioia della salvezza, il primo amore? Cos'è che mi sta mettendo sotto schiavitù? Morte, vita, potestà, principati, cose presenti, cose future, preoccupazioni del presente, del futuro, del domani, ansietà sollecite, cosa? Allora, veramente, in questi momenti dobbiamo ricordare quello che il Signore ha fatto per noi, perché Davide sapeva a cosa appellarsi, a chi rivolgersi, a quale opera appellarsi per recuperare quella gioia. Amen. Sapeva che doveva essere lavato in quella profondità del suo cuore. E noi sappiamo, e lui non sapeva quello che ancora noi abbiamo visto, quello che noi sappiamo adesso, che Dio ha mandato Gesù Cristo. L'Apostolo Paolo, nel capitolo più bello della Bibbia, dice colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? E la certezza di avere in un istante quella gioia che possiamo perdere, perché l'abbiamo in Gesù Cristo. Amen. L'abbiamo in virtù dell'opera del passato. Il passato che conta non è il nostro, ma è quello di Gesù alla croce. Alleluia. Se vogliamo ricordare un passato, ricordiamo quello che è successo alla croce 2000 anni fa, e avremo veramente modo di riempire la nostra mente con ricordi che purificano la nostra coscienza in profondità. Amen. Per non perdere la gioia della salvezza, perché Paolo poi continua in quel passo meraviglioso, dice: chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Gesù Cristo è colui che è morto e ancor di più è risuscitato, ed è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Sarà il tuo passato, saranno i tuoi pensieri, sarà la tua ignoranza, sarà la memoria corta, saranno le debolezze, saranno difficoltà economiche, saranno ferite che tu hai subito, abbandoni, violenza. Cosa? A cosa permetterai di separarti dall'amore di Dio? Il fatto che non hai avuto un padre, una madre, secondo il modello di Dio. Cosa? Cosa? Se in Cristo hai scoperto d'avere tutto, tu hai risolto ogni problema che riguarda la tua vecchia vita, i pesi della tua anima, l'oppressione dei cuori, la sofferenza e la malattia dello spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e rinnova in me uno spirito ben saldo. Amen. I cristiani devono convincersi che l'opera di Dio è una realtà, e che la guarigione dell'anima è una realtà, così come il poter essere guariti nel corpo costantemente è una realtà, così come il vivere alla sua presenza è una realtà nella quale possiamo muoverci costantemente senza perdere la gioia della sua salvezza. Amen. Alziamoci in piedi. Alleluia. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. C'è un cantico che voglio cantare con voi, il 176. Nessuno mi può vincere, perché la potenza di Gesù è dentro me. Non serve che tu arrivi come Davide a cadere, non serve che tu arrivi alla disperazione per non aver vegliato, non serve. Alleluia, perché il Signore ti dà vittoria, una vita stabile nella gioia della sua salvezza. Amen. Alleluia, gloria al tuo nome. Sì, Signore. La potenza di Gesù è dentro di me. Abbiamo già ricevuto lo Spirito, quello Spirito ben saldo. Amen. Alleluia. Il Signore in questo momento, in un istante, lo rinnova, come abbiamo cantato prima. In un istante cambia la mia mente, cambia i tuoi pensieri nel nome di Gesù. In questo momento i tuoi pensieri sono cambiati. Alleluia. Demoliti vani ragionamenti, orgoglio, vanità, tristezza, autocommiserazione, nel nome di Gesù. Alleluia. Gloria. Sì. Sì, Signore, esultiamo per la vittoria che tu ci dai in questo momento, Padre, perché il tuo amore, le tue compassioni non sono esaurite, si rinnovano ogni giorno, ogni mattina, ogni sera, in un istante, così che possiamo cantare continuamente con te: vincerò sul peccato, trionferò con te, con Gesù.